Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Eugenio Montale, di Franco Croce.
La poesia che leggeremo oggi, voce giunta con le foglie, fa parte anch'essa della Bufea ed è una delle più famose poesie di Montale. Diversità da Ede e da Primavera Hitleriana non ha un contenuto politico e, a dire il vero, non ha nemmeno un preciso contenuto d'amore, ma invece è legato a un altro grande tema della poesia di Montale, il tema della memoria. Montale, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è da sempre un poeta pessimista e contro il male del mondo, contro il male di vivere, punta sull'amore, ma punta anche sulla memoria. Ricordarsi degli amori, ricordarsi delle persone care, degli amati scomparsi e restare fedele alla memoria per dare senso alla vita che altrimenti sarebbe informe, sarebbe desolata, totalmente desolata. Ma nella Bufea Montale fa un passo ulteriore, come aveva capito nella Bufea di fronte al male del mondo, al male storico, alla guerra, che l'amore può vivere sì a un certo punto, ma se si vuole pienamente realizzare deve anche sacrificarsi per gli altri, come in Primavera Hitleriana, sacrificarsi per rinunciare alla felicità privata in funzione di una felicità o perlomeno di una speranza di felicità per gli altri. Così anche la memoria non deve puntare come un assoluto. È giusto ricordare il padre morto, è giusto preoccuparsi per lui, ma è anche giusto accettare che a un certo punto le memorie si spengano. È giusto restare fedeli ai paesaggi della propria infanzia, al carissimo, amatissimo paesaggio di Monterosso, ma è giusto anche sapere che un altro luogo, il luogo da cui noi veniamo, la nostra patria vera, e questo luogo è il nulla. Avere il coraggio di vivere per un po' la fedeltà alla memoria e poi saperci rinunziare, avere il coraggio quindi di morire del tutto, è per Montale un valore anche positivo, e l'insegnamento di questo valore verrà proprio dalla donna amata, che affiancherà in questa poesia l'ombra del padre per spiegare al padre che egli potrà vivere e scaldarsi alla memoria del figlio fino a un certo punto e poi non più nulla. Non c'è un paradiso, un'altra vita, ma non c'è nemmeno il paradiso foscoliano della memoria. Questo paradiso foscoliano della memoria dura per un po' e poi bisogna anche accettare l'estrema rinuncia. La poesia ha un inizio elegiaco. Il poeta è giunto alla maturità. Il cammino che ha percorso, che ha alle spalle, è più lungo del breve cammino che lo separa dalla tomba, dal cimitero di Monterosso, che è il luogo in cui si svolge l'azione, su cui volano le folache trasmigratrici. E proprio perché il poeta sta per finire la sua vita, l'ombra del padre si desta inquieta. Quell'ombra che vive solo nella memoria dei figli e che al prossimo balzo, quando i figli se ne andranno, teme di scomparire. E risorge senza scialle, senza berretto, guardando nell'alba le chiatte semisommerse, come disperatamente volendo salvarsi dal nulla. Ma accanto all'ombra del padre c'è un'altra ombra, non di una morta, ma di una donna lontana, che nel suo sacrificio d'amore ha rinunciato al corpo. E quest'ombra viene presso il padre a suggerirgli l'abbandono della realtà, l'accettazione che per un po' la memoria lo potrà tenere vivo, e dopo bisogna accettare nulla, perché la memoria è utile finché giova, e dopo diventa come una specie di abiezione, di un compiacimento che funghisce su sé, ed è più giusto, più valido, più storicamente dignitoso accettare di sparire. Voce giunta con le folaghe. Poiché la via percorsa, se mi volgo, è più lunga del sentiero da capre che mi porta dove ci scioglieremo come cera, ed i giunchi fioriti non leniscono il cuore, ma le vermene, il sangue dei cimiteri, eccoti fuor dal buio che ti teneva, padre, erto ai barbagli, senza scialle berretto, al sordo fremito che annunciava nell'alba chiatte di minatori dal gran carico semisommerse nere sull'onde alte. L'ombra che mi accompagna alla tua tomba vigile e posa sopra un'erma e dà uno scarto alteo della fronte che le schiara gli occhi ardenti e i due sopraccigli da un subbiocco infantile, l'ombra non ha più peso della tua da tanto seppellita. I primi raggi del giorno la trafiggono, farfalle vivaci la traversano, la sfiora la sensitiva e non si rattrappisce. L'ombra fidata è il muto che risorge, quella che scorporò l'interno fuoco e colui che lunghi anni d'oltretempo, anni per me pesante, disincarnano, si scambiano parole che interito sul margine io non odo. L'una forse ritroverà la forma in cui briciava amor di chi la mosse non di sé, ma l'altro sbigottisce e teme che la larva di memoria in cui si scalda i suoi figli si spenga al nuovo balzo. Due fantasmi, dicevamo, uno tutto teso a rivivere dei figli e spaventato che il nuovo balzo, la morte dei figli, spenga la larva di memoria che, in cui si scalda, in cui sta ancora tutta la sua vita. L'altra invece è diventata un fantasma perché l'amore di Cristo, l'amore di chi l'ha mossa, l'amore di Dio l'ha scorporata, e forse potrà anche ritrovare una forma viva. E parlano tra di loro queste, e il poeta in qualche modo non è all'altezza, non riesce, è interito, fermo lì, bloccato sul margine, non riesce a sentire. E poi invece la voce si sa sentire, si sa sentire la voce della donna che inviterà alla rinuncia, alla sopravvivenza, non la sopravvivenza dell'aldilà, cui Montale qui non sembra credere, ma la sopravvivenza anche del ricordo. Infatti ci sarà una lineetta che dà il segno dell'arrivare della voce giunta con le fonache, e così proseguirà la poesia. Ho pensato per te, ho ricordato per tutti, ora ritorni al cielo libero che ti tramuta. Ancora questa rupe ti tenta, sì, la battima è la stessa di sempre. Il mare che ti univa ai miei lidi da prima che avessi l'ale non si dissolve. Io le rammento quelle mie prode, eppur son giunta con le folaghe a distaccarti dalle tue. Memoria non è peccato finché giova. Dopo è letargo di talpe, abiezione che funghisce su sé. Il vento del giorno confonde l'ombra viva e l'altra ancora riluttante in un mezzo che respinge le mie mani e il respiro mi si rompe nel punto dilatato, nella fossa che circonda lo scatto del ricordo. Così si svela, prima di legarsi a immagini, a parole, oscuro senso reminiscente, il vuoto inabitato che occupammo e che attende finché tempo di colmarsi di noi, di ritrovarci. Pensato per te, ho ricordato per tutti. Ora ritorni al cielo libero che ti tramuta. Ancora questa rupe ti tenta. Sì, la battima è la stessa di sempre. Il mare che ti univa ai miei lidi da prima che avessi l'ale non si dissolve. Io le rammento quelle mie prode. Eppur son giunta con le folaghe a distaccarti dalle tue. Memoria non è peccato finché giova. Dopo è letargo di talpe, abiezione che funghisce su sé. La donna non rifiuta la religione della memoria, anzi la rivendica per sé. Essa ha pensato per te, ha ricordato per tutti. Ma il morto deve tornare al cielo dove non c'è una sopravvivenza, ma c'è una trasformazione che ti tramuta. Certo, i luoghi sono sempre gli stessi, i luoghi tanto amati, tanto celebrati dalla poesia di Montale, la rupe, la battima, l'onda che si rompe, e quel mare che univa le rive di Monte Rosso ai lidi americani dove viveva la donna. Questo mondo è qui, e tuttavia bisogna che a questo mondo il poeta si distacchi. I luoghi cari sono sì la patria dei nostri ricordi, ma fino a un certo punto. Perché la memoria non è peccato finché giova, ma quando vuole mirare l'eterno, quando vuole scavalcare l'utilità, la praticità, il contingente, allora diventa un sonno di talpe, un letargo di talpe, un'abiezione che funghisce su sé. Memoria non è peccato finché giova. Dopo è letargo di talpe, abiezione che funghisce su sé. E poi c'è come uno stacco. Il vento del giorno confonde l'ombra viva e l'altra ancora riluttante in un mezzo che respinge le mie mani. E respiro mi si rompe nel punto dilatato, nella fossa che circonda lo scatto del ricordo. Così si svela, prima di legarsi a immagini, a parole, oscuro senso reminiscente, il vuoto inabitato che occupammo e che attende finché tempo di colmarsi di noi, di ritrovarci. Montale guarda le due ombre e il vento del giorno le confonde, e l'ombra del padre è riluttante in una realtà che respinge le mani del poeta che vorrebbe abbracciare il morto, e il respiro del poeta si rompe nel punto dilatato, nella fossa che circonda lo scatto del ricordo. Prima che il ricordo scatti, in qualche modo noi parliamo, possiamo parlare con le ombre, c'è come una fossa, come un punto dilatato. E in questo punto dilatato poi avvengono i ricordi. Noi cogliamo quello che sta oltre i ricordi. Questo attimo in cui, prima che i ricordi sorgano, quello in cui che imprigiona ora questo figlio amoroso, voglioso dell'abbraccio del padre, questo attimo è una rivelazione. Così si svela, prima di recarsi a immagini e a parole, si svela prima che i ricordi diventino immagini e parole, si svela come oscuro senso reminiscente, come un misterioso ricordo, si svela che cosa? Ahimè, si svela la vera nostra patria, il vuoto inabitato che occupammo. Il vuoto assoluto, inabitato che noi occupammo, ma è una feconda contraddizione poetica. Il vuoto che attende di colmarsi di noi, di ritrovarci. Non quella rupe, non quel paesaggio, ma il nulla. Il nulla che, quando noi ci sforziamo di ricordare, per un attimo ci balena avanti, prima che i ricordi avvengano, e che è la nostra patria più vera, e di cui sembra doverosa l'accettazione. Come se questo approdo desolato nel vuoto fosse anche un riempimento, fosse anche un ritrovarsi, di colmarsi di noi, di ritrovarci, come un abbraccio consolante e terribile. Io non credo che quando noi leggiamo i poeti dobbiamo per forza accettare la loro visione del mondo. Dobbiamo comprenderla e arricchire la nostra vita delle loro esperienze. Perciò io non suggerirò ai miei ascoltatori di pensare che la memoria a un certo punto deve essere abbandonata, o non suggerirò questa visione che nega ogni tipo di sopravvivenza dopo la morte, non solo quella dell'aldilà cristiano, ma anche quella dell'aldilà foscoliano della memoria. Vorrei però invece sentire come qui un poeta disperato svolga una delle sue tante estreme scommesse, di sentire quello che di per sé è terribile come anche doveroso. È terribile rinunciare all'amore, ma è giusto così, perché in qualche modo nel sacrificio c'è un valore cristiano, è quello che diceva in Primavera Italiana o in Iede. È terribile pensare che la nostra vera patria non è Monte Rosso, non è la rupe, non è quei paesaggi, non è quella battima, non è quel mare, ma il vuoto inabitato. È terribile, ma la poesia sa paradossalmente dare senso anche a questo nulla. Nulla non come inferno, ma come ritrovamento. Perché non lo sappiamo. Ma Montale nella Bufera è disperatamente convinto che sì. E quando A conclusione del suo libro scriverà il Piccolo Testamento proprio su questo elemento. In negativo come positivo punterà tutte le sue carte. Ma il Piccolo Testamento lo leggeremo un'altra volta.
Alle 8 della sera. Eugenio Montale, di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.